credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Eccoci di nuovo all'appuntamento del mercoledì per l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati. Dopo un mese di pausa, perché anche Benedetto XVI è stato in ferie, in pausa, non ci sono state le udienze generali, ma solo gli appuntamenti con l'Angelus, riprendiamo la nostra, il nostro programma con l'appuntamento del mercoledì, con l'attività appunto settimanale del Papa. Il fatto che non ci siano state udienze generali non ha significato comunque che Benedetto XVI non abbia avuto incontri, diversi incontri pubblici, concerti, visite e messe come quella celebrata a Frascati. Ne parleremo di alcuni, a cominciare da quest'oggi, ma come sempre iniziamo con l'udienza generale. Oggi udienza generale a Castel Gandolfo, sulla piazza di Castel Gandolfo. Il Papa ha proseguito la scuola di preghiera che ha cominciato qualche tempo fa e si è riferito oggi, secondo la memoria liturgica, a Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ascoltiamo.
Sorelle, ricorre oggi la memoria liturgica di Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, Redentoristi, patrono degli studiosi di teologia morale e dei confessori. Sant'Alfonso è uno dei santi più popolari del XVIII secolo per il suo stile semplice e immediato e per la sua dottrina sul sacramento della penitenza. In un periodo di grande rigorismo, frutto dell'influsso giansenista, egli raccomandava ai confessori di amministrare questo sacramento manifestando l'abbraccio gioioso di Dio Padre che nella sua misericordia infinita non si stanca di accogliere il figlio pentito. L'odierna ricorrenza ci offre l'occasione di soffermarci sugli insegnamenti di Sant'Alfonso riguardo alla preghiera, quanto mai preziosi e pieni di afflato spirituale. Risale all'anno 1759 il suo trattato del gran mezzo della preghiera, che egli considerava il più utile tra tutti i suoi scritti. Infatti, descrive la preghiera come il mezzo necessario e sicuro per ottenere la salvezza e tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per conseguirla. In questa frase è sintetizzato il modo alfonsiano di intendere la preghiera. Innanzitutto, dicendo che è un mezzo, ci richiama al fine da raggiungere. Dio ha creato per amore, per poterci donare la vita in pienezza. Ma questa meta vita in pienezza, a causa del peccato, si è, per così dire, allontanata, lo sappiamo tutti, e solo la grazia di Dio la può rendere accessibile. Per spiegare questa verità basilare e far capire con immediatezza come sia reale per l'uomo il rischio di perdersi, Sant'Alfonso aveva conciato una famosa massima molto elementare. Dice: chi prega si salva, chi non prega si danna. A commento di tale frase lapidaria aggiungeva: il salvarsi, insomma, senza pregare è difficilissimo, anzi impossibile, ma pregando il salvarsi è cosa sicura e facilissima. E ancora dice: se non preghiamo, per noi non v'è scusa, perché la grazia di pregare è data ad ognuno. Se non ci salveremo, tutta la colpa sarà nostra, perché non avremo pregato. Dicendo quindi che la preghiera è un mezzo necessario, Sant'Alfonso voleva far comprendere che in ogni situazione della vita non si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e nelle difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore, sapendo che in tutto Egli si prende cura dei Suoi figli, di noi. Per questo siamo invitati a non temere di ricorrere a Lui e di presentare con fiducia le nostre richieste, nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Cari amici, questa è la questione centrale: che cosa è davvero necessario nella mia vita? Rispondo con Sant'Alfonso: la salute, e tutte le grazie per quella ci bisognano. Naturalmente intende non solo la salute del corpo, ma anzitutto anche quella dell'anima che Gesù ci dona. Più che di ogni altra cosa abbiamo bisogno della sua presenza liberatrice, che rende davvero pienamente umano e perciò ricolmo di gioia il nostro esistere. E solo attraverso la preghiera possiamo accogliere Lui, la sua grazia, che illuminandoci in ogni situazione ci fa discernere il vero bene e fortificandoci rende efficace anche la nostra volontà, cioè la rende capace di attuare il bene conosciuto. Spesso riconosciamo il bene ma non siamo capaci di farlo. Con la preghiera arriviamo. Il discepolo del Signore sa di essere sempre esposto alla tentazione e non manca di chiedere aiuto a Dio nella preghiera per vincerla. Sant'Alfonso riporta l'esempio di San Filippo Neri, molto interessante, che dal primo momento in cui si svegliava la mattina diceva a Dio così: Signore, tenete oggi le mani sopra Filippo, perché se no Filippo vi tradisce. Grande realista, chiede Dio di tenere la sua mano su di lui. Anche noi, consapevoli della nostra debolezza, dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio con umiltà, confidando sulla ricchezza della sua misericordia. In un altro passo dice Sant'Alfonso: noi siamo poveri di tutto, ma se domandiamo non siamo più poveri. Se noi siamo poveri, Dio è ricco. E sulla scia di Sant'Agostino invita ogni cristiano a non aver timore di procurarsi da Dio con le preghiere quella forza che non ha e che gli è necessaria per fare il bene, nella certezza che il Signore non nega il suo aiuto a chi lo prega con umiltà. Cari amici, Sant'Alfonso ci ricorda che il rapporto con Dio è essenziale nella nostra vita. Senza il rapporto di Dio manca la relazione fondamentale. E la relazione di Dio si realizza nel parlare con Dio, nella preghiera personale quotidiana e con la partecipazione ai sacramenti. E così questa relazione può crescere in noi, può crescere in noi la presenza divina che indirizza il nostro cammino, lo illumina e lo rende sicuro e sereno, anche in mezzo a difficoltà e pericoli. Grazie.
Domenica scorsa Benedetto XVI, prima della preghiera consueta dell'Angelus a mezzogiorno, tenuta naturalmente a Castel Gandolfo, ha ricordato il senso della Eucaristia, che è il grande permanente incontro dell'uomo con Dio, commentando il Vangelo del giorno. Ma anche altri due argomenti sono stati al centro dell'attenzione di Papa Benedetto XVI. In particolare il Papa ha parlato delle tragedie di Siria e Iraq. Continua a seguire con apprensione gli avvenimenti di violenza in Siria, con la morte di molti civili, e i problemi degli sfollati interni e dei rifugiati nei paesi limitrofi. Chiedo a Dio la sapienza del cuore per coloro che hanno maggiori responsabilità, ha detto il Papa. Il mio pensiero poi si rivolge alla nazione irachena colpita in questi ultimi giorni da numerosi e gravi attentati che hanno provocato morti e feriti. Possa questo grande paese trovare la via della stabilità, della riconciliazione e della pace. Un riferimento anche poi a una situazione italiana, quella dello stabilimento Ilva di Taranto. Desidero, ha detto il Papa, manifestare la mia vicinanza a operai e famiglie che vivono questi momenti difficili e che si trovi quanto prima un'equa soluzione in questo momento crisi economica. Ma passiamo a parlare della grande festa a Frascati. Benedetto XVI il 15 luglio è stato in visita alla piccola diocesi, che è una suburbicaria di Roma, il cui titolare è il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Ascoltiamo il servizio di Benedetta Capelli.
È la piazza San Pietro di Frascati ad accogliere il Papa nella visita alla cittadina laziale che dopo Roma ha dato più pontefice alla Chiesa. Coincidenze importanti che sottolineano un legame di affetto. Non a caso Benedetto XVI parla di una visita fatta per condividere gioie, speranze, fatiche, impegni, ideali e aspirazioni. È intorno alla missione degli apostoli, gli inviati, i mandati, che la riflessione del Papa si sviluppa.
Il fatto che Gesù chiami alcuni discepoli a collaborare direttamente alla sua missione manifesta un aspetto del suo amore. Conosce i loro limiti, ma non li disprezza, anzi conferisce loro la dignità di essere suoi inviati.
Una missione che richiede predicazione e gesti di carità, ma anche l'essere distaccati dal denaro e dalle comodità e la predisposizione alla possibilità di essere respinti o perseguitati.
E questo rimane il mandato della Chiesa. Non predica ciò che vogliono i potenti sentire. Il loro criterio è la verità e la giustizia, anche se sta contro gli applausi, contro il potere umano.
Rivolgendosi ai fedeli, Benedetto XVI evidenzia l'importanza dell'impegno pastorale, che prima di tutto è impegno formativo. Genitori, parroci, fedeli laici sono tutti gli attori coinvolti nella formazione, perché il Signore chiama chi al sacerdozio, chi al matrimonio.
La verginità per il regno di Dio e il matrimonio sono entrambe vocazioni, chiamate di Dio, a cui rispondere con e per tutta la vita.
Rispondere dunque attraverso la nuova evangelizzazione, approfittando dell'anno della fede che inizierà a ottobre, a 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II. Il Papa invita a rileggere i documenti conciliari, una ricchezza enorme per la formazione delle nuove generazioni cristiane.
Riscoprite la bellezza di essere cristiani, di vivere il grande noi che Gesù ha formato intorno a sé per evangelizzare il mondo.
Un tuffo nei ricordi più personali e nello stesso tempo storici. Il Papa ha visitato il 9 luglio il centro Ad Gentes dei Padri Verbiti a Nemi, con la nostalgia dei tempi in cui proprio in questi edifici si svolse uno dei dibattiti su uno degli schemi del Concilio dedicato al delicatissimo tema della missione della Chiesa. Benedetto XVI è arrivato poco prima di mezzogiorno e si è recato nella cappella del centro, che è su una collina immerso in un bosco, con una splendida vista sul lago. Un complesso moderno dove i missionari trascorrono periodi di ritiro e di studio. Il Papa si è inginocchiato davanti al Santissimo Sacramento e, dopo aver ascoltato il saluto del provinciale e del nuovo superiore, ha aperto lo scrigno dei ricordi ad un uditorio che rappresentava ogni parte del mondo. Alessandro De Carolis.
Avrebbe compiuto 38 anni di lì a poco Josef Ratzinger, una tra le menti giovani e brillanti convocate a Roma nei primi mesi del 1965 per contribuire alla stesura delle ultime pagine del Vaticano II. Benedetto XVI ha voluto rivedere brevemente il luogo in cui per una settimana, assieme a 4 vescovi e 5 colleghi teologi, soggiornò per stendere la bozza di uno di quei testi con i quali la Chiesa ridisegnava se stessa e il suo futuro, in particolare il decreto Ad Gentes, che alla fine di quello lo stesso anno avrebbe messo nero su bianco i nuovi principi dell'attività missionaria della Chiesa.
Tutto convergeva in un unico dinamismo della necessità di portare la luce della parola di Dio. Chiaramente il dinamismo missionario vive solo se c'è la gioia del Vangelo, se stiamo nella esperienza del bene che viene da Dio e che deve e vuol comunicarsi.
Quindi il congedo al termine di un momento che pur nella sua stringatezza ha lasciato nei religiosi ancora una volta un'impressione di genuina amicizia da parte del Papa, come conferma ai nostri microfoni il superiore generale dei Verbiti, padre Antonio Pernia, contattato subito dopo la partenza del Papa.
Tutti i membri del capitolo, tutta la gente che era qui, erano emozionati, impressionati anche della semplicità e della spontaneità che ha mostrato il Santo Padre.
La musica è armonia delle differenze, dice il Papa a commento delle due sinfonie, la quinta e la sesta di Ludwig van Beethoven, ascoltate nel giorno di San Benedetto. È il regalo che il Papa ha condiviso con il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e sua moglie Clio. Un breve incontro nei giardini del Moro del Palazzo Apostolico, poi la cena insieme dopo il concerto. L'appuntamento quindi a cui ci riferiamo è del 11 luglio. Deborah Donnini.
Le note della quinta sinfonia irrompono nella sera di Castel Gandolfo, creando un'atmosfera intensa nel giorno della festa di San Benedetto. Il Papa è lieto di accogliere quest'orchestra, nata dall'esperienza che la musica unisce le persone, al di là di ogni divisione. La musica, infatti, è armonia delle differenze. Una sinfonia, dice il Papa, può uscire dalla molteplicità dei timbri, dei diversi strumenti, non magicamente, ma grazie soltanto all'impegno faticoso di ogni musicista, un impegno che richiede sacrifici nello sforzo di ascoltarsi a vicenda. Partendo da questi pensieri, la mente di Benedetto XVI va ad un'altra sinfonia, la grande sinfonia della pace tra i popoli, che non è mai del tutto compiuta. Va ad una generazione che ha vissuto le tragedie della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah.
Ed è molto significativo che lei, maestro, dopo aver raggiunto i traguardi più alti per il musicista, abbia voluto dar vita ad un progetto come quello della West Eastern Divan Orchestra, un gruppo in cui suonano insieme musicisti israeliani, palestinesi e di altri paesi arabi, persone di religione ebraica, musulmana e cristiana.
Ma un altro aspetto interessante, Benedetto XVI lo rintraccia nell'accostamento delle sinfonie eseguite, la quinta e la sesta di Beethoven, che dice esprimono due aspetti della vita, il dramma e la pace, la lotta dell'uomo contro il destino avverso e l'immersione rasserenante nell'ambiente bucolico.
Il messaggio che vorrei trarne oggi è questo. Per giungere alla pace bisogna impegnarsi, lasciando da parte la violenza e le armi, impegnarsi con la conversione personale e comunitaria, con il dialogo, con la paziente ricerca delle intese possibili.
Sinfonie che, fra l'altro, vennero eseguite per la prima volta insieme nel concerto del 22 dicembre del 1808 a Vienna, così come è avvenuto ieri sera, sottolinea ancora il Papa, augurando a tutta la West Eastern Divan Orchestra di continuare a seminare nel mondo la speranza della pace attraverso il linguaggio universale della musica.
Un pensiero particolare, quello di Benedetto XVI, per i carcerati, perché i carcerati siano trattati con giustizia e rispettata la loro dignità. Questa l'esortazione di Benedetto XVI nell'intenzione di preghiera per il mese di agosto. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Nel mondo i detenuti sono circa 10 milioni, la metà dei quali si trovano in appena 3 paesi, Stati Uniti, Cina e Russia. Il Papa prega ogni giorno per i carcerati. In loro si identifica Gesù stesso, come ha detto lo scorso dicembre durante la visita nel carcere romano di Rebibbia, e nel giudizio finale, ha ricordato, ci sarà una domanda sull'attenzione rivolta ai prigionieri.
Sono venuto per dirvi semplicemente che Dio vi ama di un amore infinito e siete sempre figli di Dio. E lo stesso unigenito figlio di Dio, il Signore Gesù, ha fatto l'esperienza del carcere. È stato sottoposto a un giudizio davanti a un tribunale e ha subito la più feroce condanna alla pena capitale.
Benedetto XVI chiede rispetto e dignità per i detenuti. In Italia le persone dietro le sbarre sono circa 67.000, ma le carceri potrebbero accoglierne non più di 45.000.
So che il sovraffollamento e il degrado delle carceri possono rendere ancora più amara la detenzione. Mi sono giunte varie lettere di detenuti che lo sottolineano. È importante che le istituzioni promuovano un'attenta analisi della situazione carceraria oggi, verificano le strutture, i mezzi, il personale, in modo che i detenuti non scontino mai una doppia pena. Ed è importante promuovere uno sviluppo del sistema carcerario che, pur nel rispetto della giustizia, sia sempre più adeguato alle esigenze della persona umana, con il ricorso anche alle pene non detentive o a modalità diverse di detenzione.
Sincero e intenso il dialogo del Papa con i detenuti di Rebibbia.
Santità, sono Federico, siamo assenti dalle nostre famiglie, ma non dalla vita. Siamo caduti e nelle nostre cadute abbiamo fatto del male agli altri, ma ci stiamo rialzando. Troppo poco si parla di noi, spesso in modo così feroce come a volerci eliminare dalla società. Questo ci fa sentire subumani. Lei è il Papa di tutti e noi la preghiamo di fare in modo che non ci venga strappata la dignità insieme alla libertà. La sua presenza è per noi un onore grandissimo.
Lei ha detto parole veramente memorabili. Siamo caduti, ma siamo qui per rialzarci. Questo è importante, questo coraggio di rialzarsi, di andare avanti con l'aiuto del Signore e con l'aiuto di tutti gli amici. Lei ha anche detto che si parla in modo feroce di voi, purtroppo è vero. Ma vorrei dire non solo questo, ci sono anche altri che parlano bene di voi, pensano bene di voi. Dobbiamo sopportare che alcuni parlano in modo feroce anche contro il Papa e tuttavia andiamo avanti. Il Signore vi aiuterà e noi siamo vicino a voi.
Il Papa eleva a Dio la sua preghiera per tutti i carcerati del mondo, anche per quelli che non credono di essere prigionieri.
Chiediamogli nel silenzio e nella preghiera di essere tutti liberati dalla prigionia del peccato, della superbia e dell'orgoglio. Ciascuno infatti ha bisogno di uscire da questo carcere interiore per essere veramente libero dal male, dalle angosce e dalla morte.
Dopo il mese di agosto ci sarà un appuntamento molto importante e impegnativo per Benedetto XVI, il viaggio in Libano per consegnare l'esortazione post-sinodale frutto del sinodo sul Medio Oriente che si è svolto lo scorso anno. Un appuntamento importante tra il 14 e il 16 di settembre. Padre Tabet è l'organizzatore del viaggio papale e così ci racconta un po' qual è l'atmosfera in questo momento.
I can say that the visit is up to 8 over 10.
Posso dire che i preparativi sono completati all'80%. Tutti in Libano si stanno preparando per dare il benvenuto al Papa e non vedono l'ora di dirgli quello che provano. C'è attesa per quello che dirà il Santo Padre. Quindi l'atmosfera è veramente di grande entusiasmo, in particolare tra i giovani.
In Libano ci sono vari riti cattolici, maroniti, melchiti, sirocattolici e armeno-cattolici. In mezzo a queste diversità, quanto è stato difficile trovare unità e coordinamento?
Being where we are and how the things are affecting.
Per il fatto di vivere dove viviamo, abbiamo imparato in quanto chiese cattoliche a coordinarci tra di noi. Adesso tutti i cristiani del Medio Oriente non pensano tanto alle loro diversità, se sono cattolici, ortodossi o protestanti, sanno soltanto che sono tutti nella stessa barca. Si chiedono se il cristianesimo sopravviverà in questa parte del mondo. C'è da domandarsi, in effetti, se i cristiani rimarranno qui. Ci sono forze che stanno lavorando per cacciarli. La visita del Papa in Libano vuol dire ai cristiani che la Santa Sede è con loro e che sta lavorando con la comunità internazionale per far sapere al mondo che l'Oriente senza i cristiani non sarebbe un vero Oriente. Nello stesso tempo la Chiesa sta collaborando anche con la leadership musulmana per far comprendere che il contributo dei cristiani non può essere dannoso per la fede islamica.
Grazie a tutti voi per averci seguito. A mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.